Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, da Roberto Bellino. Quest'oggi alla parte tecnica in regia ci sono Maria Serena Tullio ed Elena Colson. La notizia è il suicidio dell'imprenditore catanese di 47 anni che si è tolto la vita a Capodanno. Era titolare insieme al fratello di una concessionaria di moto che opera da oltre 30 anni nella città siciliana. Soffriva da tempo di crisi depressive. I problemi economici legati all'andamento dell'azienda, non si riusciva più a pagare gli stipendi, hanno fatto il resto. Padre Ignazio Mirabella, che ha celebrato i funerali, lo ha definito una vittima di una società mangia tutti. Avremo con noi quest'oggi, a parlare di lavoro che porta anche a gesti estremi come questo, Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, che tra l'altro ha scritto Piccoli, la pancia del paese, storia degli invisibili dell'impresa e del lavoro. È un fenomeno sociale, questo di non poco conto, se consideriamo gli aumenti dei suicidi di persone espulse dal mercato del lavoro, aumenti vertiginosi. Da novembre ad oggi si sono ammazzati 9 imprenditori ed un pensionato. A quest'ultimo l'INPS gli aveva chiesto in una lettera di restituire 5.000 euro. 357 se guardiamo solo all'anno 2009, i dati sono del rapporto Eures, 357 sono stati i suicidi di disoccupati, con una crescita di oltre il 37% rispetto all'anno precedente. Saluto da Milano Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ecco, si diceva vittima di una società mangia tutti. Lei con che sguardo osserva questi fenomeni?
Beh, certamente vivere in una società come quella contemporanea, dove tutto è così veloce e impegnativo, dove le pressioni sono sia di ordine economico, affettivo, tecnologico, è difficile per tutti. Noi pensiamo di vivere in una società qualche volta fatta solo di lustrini e divertimenti e consumi. La verità invece è che le società avanzate hanno bisogno di una qualità umana e di una qualità sociale e relazionale molto grande, qualche volta ce ne dimentichiamo.
Perché ci si dimentica di questo fattore invece così importante?
Ma perché, come sempre, è difficile trovare gli equilibri giusti. Noi dobbiamo contemporaneamente considerare appunto che siamo all'interno di circuiti internazionali, che c'è la concorrenza globale, che c'è la crisi, e nello stesso tempo dobbiamo gestire i nostri rapporti coniugali, affettivi, e le complessità dei caratteri sul luogo del lavoro. Stare dentro un mondo che contemporaneamente è esteso a tutto il pianeta e dall'altra parte concentrato in un microcosmo è un'operazione quasi da equilibristi.
Ecco, una fila di croci, come scrive Vittorio Macioce oggi sul Giornale, che dal nord-est arriva fino in Sicilia, il romanzo nero di questa crisi. Anche qui si mette in evidenza in effetti che geograficamente nessun territorio, nessun strato sociale sembrano essere immuni da questo fenomeno.
No, perché le pressioni appunto a cui siamo tutti esposti interpellano la nostra condizione di abitanti di questo tempo, più che di un singolo luogo o chi appartiene a un ceto sociale a un altro. Siamo in una fase di profondissima e potentissima trasformazione, dove l'elemento tecnico economico corre avanti e dove, per citare un filosofo antropologo, Gunther Anders, si crea questo nostro ritardo prometeico, cioè facciamo fatica culturalmente, antropologicamente, socialmente ad attrezzarci per vivere in un tempo così complesso.
Ecco, questi suicidi parlano di economia reale, non di borse, nessuno di loro guardava lo spread.
Sì, perché lo spread è un dato, come dire, che ci viene appunto da dei sistemi di calcolo tecnico, è fondamentalmente un'astrazione. Poi c'è quel punto che connette la vita delle persone, i destini individuali, i percorsi esistenziali, le vicende imprenditoriali, quel punto che connette questo mondo reale con quei mondi apparentemente astratti. Ecco, quello è un punto sempre dove possono avvenire dei momenti tragici e dove possono appunto può saltare quell'equilibrio di cui parlavo prima.
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Oggi che valore assume questo articolo 1 della Costituzione?
Certamente prima di tutto un'interrogazione che dobbiamo porci tutti, perché in questi 20 anni la centralità del lavoro ha fatto molti passi indietro. Da una parte ciò è stato provocato sicuramente dai processi di globalizzazione della concorrenza, dall'altra parte anche da un'opposizione spesso retriva nei confronti dell'innovazione. E credo che ci siano degli spazi di innovazione importanti per, da una parte, valorizzare il lavoro all'interno dell'impresa e dell'economia, e dall'altra parte creare le condizioni perché le organizzazioni, le imprese, ma anche lo Stato possano al meglio utilizzare questa risorsa preziosa per tutti.
Il lavoro è un diritto, il lavoro è un'opportunità, il lavoro è una merce. Ecco, oggi per fotografare la situazione italiana, lei che definizione di lavoro si sente di poter dare?
Ma nella situazione italiana oggi il lavoro...
Cosa è diventato?
Sì. No, il problema appunto è che ciascuno lo definisce e lo pratica a modo suo. Per qualcuno è un diritto punto e basta, per altro è una merce punto e basta, per altri ancora è un'opportunità di realizzazione, per altri è un luogo di socializzazione. Quello che manca è la condivisione di un pensiero e quindi poi anche di forme contrattuali, istituzionali, di una cosa così importante come il lavoro. Vede, in questi anni abbiamo pensato che la ricchezza si possa creare solo attraverso il consumo. Io credo invece che in una forma rinnovata, non certo quella del Novecento, il lavoro debba tornare a essere un luogo centrale della produzione della ricchezza di un paese. E su questo appunto dobbiamo riflettere e essere profondamente innovativi.
Domanda all'atere, ma non troppo: come accoglie le liberalizzazioni circa gli orari di apertura delle attività commerciali in genere?
Sì. Ma questo è un tema sicuramente dal mio punto di vista controverso, perché non c'è dubbio che in Italia noi abbiamo bisogno di avviare processi di liberalizzazione che consentano in maniera più plastica l'espressione della libera iniziativa e della capacità di intrapresa, che è un aspetto fondamentale del benessere di ogni comunità. Dall'altra parte io continuo a ritenere che noi viviamo pure in società e quindi, come dire, l'idea di avere una specie di sistema automatico che dovrebbe viaggiare 24 ore su 24 lo considero poi negativo dal punto di vista degli equilibri complessivi che la vita sociale deve pur tenere.
La ringrazio molto di questi commenti, Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Le auguro buon lavoro e soprattutto buon anno.
E anche a voi, arrivederci, grazie.
Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, ha scritto Piccoli, la pancia del paese, storia degli invisibili dell'impresa e del lavoro, ideatore del blog sul Corriere La Nuvola del Lavoro. Il piacere di averlo in linea al telefono, grazie di essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Insomma, alla luce di questi dati sui suicidi di persone che perdono la corsa nel mercato del lavoro, e si tratta spesso proprio di imprenditori dal nord al sud, non c'è molta differenza, insomma rischiamo di restare senza pancia, per usare le parole del suo libro. Quanto è spaventato, Di Vico?
No, certo sono spaventato, però vorrei un po' analizzare e distinguere i vari fenomeni, perché secondo me è diverso se ci troviamo di fronte a un caso di un datore di lavoro che tronca drammaticamente la sua vita a fronte della sua responsabilità sociale. Altra cosa invece sono degli episodi analoghi come esito che coinvolgono persone che hanno invece un ruolo di dipendenti. Vanno analizzati, sembrerà un po' cinico, però bisogna capire, perché altrimenti non facciamo un passo in avanti.
Cerchiamo di capire insieme.
Allora, secondo me nel caso dell'imprenditore c'è, l'ho chiamato, un eccesso di etica, nel senso che in qualche maniera si considera la funzione imprenditoriale come una funzione di responsabilità verso una comunità della quale si è fatta carico dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista della qualità della vita. E quando viene meno la capacità di dare un esito positivo a questo contratto sociale, mini contratto sociale che si è stipulato, a un certo momento c'è la vergogna, l'onta di non avercela fatta. L'ho definito un calvinismo minore, se volete, no? E questa è una tipologia che abbiamo visto allocata prevalentemente nel nord-est, perché è molto fusa con la cultura del territorio. Poi succede da altre parti, anche certo, purtroppo, ma è prevalentemente allocata nel nord-est, e quindi questo qualcosa vuol dire. Altra questione invece, come dire, è l'atto drammatico di un lavoratore dipendente,
sì,
che si vede, come dire, escluso dal circuito del mercato del lavoro. E evidentemente, come dire, questa cosa interrompe il suo progetto di vita, e questo, come dire, genera una spirale depressiva con tutte le conseguenze che stiamo vedendo. Questo, diciamo, è uno schema, tra virgolette, più classico, no? Abbiamo visto, per esempio, in Francia è successo qualcosa del genere lo scorso anno, in una grande azienda che era stata coinvolta da un massiccio processo di ristrutturazione, quindi c'è stato, dal punto di vista dei quadri di questa azienda, un indirizzo di depressivo. Ecco, questa è una tipologia. Ripeto, quella dell'eccesso di etica di un imprenditore è un'altra tipologia, un po' più specifica del nostro caso, di alcuni territori.
C'è chi protesta, sale magari sulle gru, oppure insomma si rende visibile in queste modalità, chi invece lascia la spugna. Come analizzare anche questi diversi tipi di reagire?
No, anche qui, scusi, non voglio fare il pignolo, però bisogna un po' distinguere. La questione delle gru comincia tutto un po' con la vertenza INSE a Milano. Lì, come dire, una modalità per avere accesso ai media, cioè, come dire, è una drammatizzazione spero controllata, per avere accesso ai media, per entrare in quell'arena nella quale, come dire, si pensa, ragione o torto, che si conta di più.
Sì.
E quindi è un prolungamento, diciamo, dell'azione sindacale con metodologie nuove. Tra l'altro, questa questione ha fatto discutere spesso il sindacato se in realtà non bisognasse avversare questo tipo di esperienze. Però, diciamo, stiamo su quel terreno lì. Siamo su quel terreno. È una drammatizzazione controllata all'interno di un giusto itinerario di protesta, insomma. Non farei somma.
Allora, come risalire? A quali risorse attingere, sia per gli uni che per gli altri?
Beh, questo è un problema generale, evidentemente, delle politiche economiche del nostro paese in questa fase. Poi c'è un problema di uno spirito del tempo. Lo spirito del tempo è orientato, come dire, all'antropologia negativa, chiamiamola in questo modo. Bisognerebbe lavorare per, se non per invertire, per mitigare, contenere questa antropologia negativa. Riaprendo un discorso sul futuro che rischia invece di essere rinviato, azzerato. Questa cosa si può fare.
Abbiamo toccato il fondo?
Il fondo. Stiamo attraversando una fase estremamente complicata, per cui tutte le forze che credono, chiamiamola appunto un'antropologia positiva, devono responsabilizzarsi ed evitare la propaganda, questo sì. Quando vedo che per sostenere una posizione politica si carica l'elemento di negatività, penso che si faccia un'operazione di corto respiro. Le forze politiche che sono all'opposizione possono tranquillamente argomentare la loro scelta, non però caricando di antropologia negativa le persone, i territori che rappresentano.
Le nuove politiche, con questo chiudiamo, sono partite con il piede giusto, secondo lei, nell'intavolare tavoli di negoziato per oltre 200 aziende in crisi? Ne scrive proprio sul suo blog La Nuvola del Lavoro. Vorrei che potesse chiarirci questo invito a distinguere anche qui le situazioni, invito che
sì,
appunto è esplicito, certo. No, nel suo articolo.
Sì, nel senso che lì ci sono, non sono 200 aziende messe in crisi dalla recessione di questi settimane, ci sono, è la somma di, diciamo, la stratificazione di aree geologiche diverse, ci sono anche, come dire, aziende che sono andate in crisi molti anni fa e che hanno vissuto di cassa integrazione, per cui bisogna ragionare se la cassa integrazione è uno strumento così elastico da coprire situazioni a vita. Bisogna ragionare non per ridurre i soldi sul sociale, ma magari per impiegarli in maniera più proficua.
Grazie di questo tempo che ci ha dedicato Dario Di Vico del Corriere della Sera. Molti auguri per questo blog, La Nuvola del Lavoro. Nuvole nere o grigie?
No, le nuvole. Le nuvole sono, come dire, un elemento fisiologico. non definitivo. Ci sono delle bellissime nuvole in Magritte, quindi no.
È vero, pensiamo a quelle. Grazie, buon anno, auguri.
Salve.
E si parlava di lavoro, a suo proposito una dichiarazione del presidente Giorgio Napolitano che quest'oggi, parlando a Napoli con i giornalisti, ha detto c'è una necessità ampiamente riconosciuta da tutti, che è quella di ripensare gli ammortizzatori sociali, mentre l'orientamento del governo, ci informa un'ANSA, resta quello di procedere con gli incontri bilaterali fra il ministro del welfare Elsa Fornero e le singole parti sociali per discutere della riforma del mercato del lavoro. Mi congedo da voi sulla Radio Vaticana in diretta e vi ricordo che potete seguirci anche in streaming sul sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.